Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Sviluppare un'app. Questa sarà una puntata veramente ricca perché questa settimana è successo di tutto. Ho rilasciato finalmente una nuova app sullo store, Astro è esploso in produzione, poi c'è una nuova puntata della rubrica più amata del podcast che si chiama Con chi sbrocchiamo questa settimana e ve ne parlerò a breve, vi racconterò che cosa è successo. E in più vi racconterò di Astro AI, cioè il mio nuovo servizio su cui sto lavorando. Un servizio di cui già vi ho parlato in una precedente puntata, se non l'avete ascoltata andate a recuperare, che sto cercando di finalizzare in questi giorni. Allora, cominciamo dalle buone notizie. Finalmente ho rilasciato la mia nuova applicazione che si chiama ScanMe. È un'applicazione dedicata alle aziende che permette di tracciare le presenze ad un evento o in un luogo tramite semplicemente un QR code. Quindi gli utenti possono andare sul sito tryscanme.app, creare il loro QR code personalizzato e poi passare il QR code e far rilevare la loro presenza tramite l'applicazione. È un'applicazione proprio pensata per le aziende e finalmente è online. Ora, mettere sullo store questa applicazione non è stato per niente facile, infatti Apple mi ha rifiutato l'applicazione per ben 3 volte consecutive, è stato veramente un bel casino riuscire a farla approvare, ma alla fine utilizzando dei vari escamotage ci sono riuscito. Allora, vi spiego brevemente qual era il problema. Il problema è che ScanMe utilizza l'account Google delle persone per salvare le presenze all'interno di un foglio di Google Sheet. Il primo problema nasce proprio da qui, perché Apple praticamente ti obbliga ad inserire il sign in with Apple se tu hai un metodo di autenticazione, ad esempio come Google o Facebook. Quindi se puoi loggarti sulla tua applicazione utilizzando Google o Facebook, Apple ti obbliga ad inserire anche il sign in with Apple. Questo è stato il primo problema. Un problema fra virgolette, perché la mia applicazione non è che utilizzava il login con Google per autenticare l'utente, ma semplicemente per poter accedere ai dati che stanno sul Google Sheet dell'utente e poter quindi salvare le presenze. Allora, io di questa cosa del sign in with Apple già lo sapevo, perché quando ho pubblicato qualche informazione su questa applicazione su Twitter, un ragazzo mi ha detto: guarda, occhio perché non passi la review dell'App Store se non integri il sign in with Apple. E quindi mi ero informato e avevo visto che c'erano alcune eccezioni, ovvero se la vostra app è un client per API di terze parti, questa regola non vale, non dovete integrare il sign in with Apple. Vi faccio un esempio molto molto chiaro. Immaginate che voi vogliate sviluppare un client per Twitter, ormai non potete più farlo perché le API di Twitter costano 1 miliardo, però fa niente, facciamo finta che state sviluppando un'applicazione che è un client per Twitter. Ora, non potete implementare un sign in with Apple su un'applicazione che è un client per Twitter. Perché? Perché non ha senso, molto semplicemente. E quindi che succede? Succede che ci sono alcune esclusioni. Se la vostra app è semplicemente un'applicazione che usa delle API specifiche e quindi il login serve per utilizzare delle API specifiche, in quel caso non serve il sign in with Apple. Ma attenzione, che cosa è successo? Quando ho fatto la revisione, la prima cosa che mi hanno detto: guarda, devi implementare il sign in with Apple, subito, all'istante, con il dettaglio delle linee guida dell'App Store che dice che se la tua applicazione integra il sign in with Google, devi integrare anche il sign in with Apple. Come l'ho risolta questa cosa? Semplicemente gli ho risposto e ho detto: guardate che è vero quello che dite, ma la mia applicazione è un client per Google Sheet, di conseguenza non entra nelle esenzioni, e c'era un punto in cui spiegava tutte le esenzioni. Quindi, spiegata questa cosa, quel problema automaticamente nella revisione successiva è stato messo come risolto. Però c'era un altro problema, ovvero l'app, come vi dicevo, ha bisogno dell'account di Google per potersi loggare. E io che cosa ho fatto? Semplicemente ho dato le mie credenziali, non dell'account principale, ma di un account che avevo creato appositamente di Google ai revisori. Di conseguenza loro potevano loggarsi. Ora, qual è il problema? Che Google integra tutta una serie di meccanismi di protezione che se Google nota che l'account viene utilizzato da un paese diverso da quello solito, prende e diciamo non lo fa loggare, chiede qualche misura in più, ad esempio un codice. Quindi che succedeva? Il revisore provava ad accedere con l'account, mi arrivava un codice e l'app automaticamente veniva bocciata perché non avevano abbastanza informazioni per procedere. Io le informazioni le avevo date, ma giustamente loro, non potendo entrare, non potevano vedere il funzionamento intero dell'app e quindi veniva bocciata. E questo è successo per 3 volte. La terza volta ho detto ok, non possiamo andare avanti così, devo trovare una soluzione. E la soluzione è stata quella di creare una modalità demo. Questo magari può esservi utile se dovete in futuro fare qualcosa di simile. Allora, loro non vogliono che voi gli diate un username e password reali al 100%. Loro vogliono vedere l'applicazione. A loro non interessa che l'applicazione funziona o non funziona. Loro devono vedere com'è l'applicazione, ok? Quindi che cosa succede? Se voi gli date un accesso, fra virgolette, demo che mostra tutte le funzionalità dell'app, a loro va bene lo stesso. Quindi loro non devono controllare che l'app funzioni, loro devono controllare che l'app rispetti alcune linee guida. Poi se voi mettete in produzione qualcosa che non funziona, che non va bene, sono problemi vostri, ok? Loro devono semplicemente controllare che l'app rispecchi alcuni requisiti. Quindi che cosa ho fatto? Ho inserito questa modalità demo. Come? Ho pubblicato un JSON sul sito tryscanme.app e ho fatto in modo che l'app, appena si avviasse, andasse a leggere questo JSON. Su questo JSON ci sono 2 proprietà. La prima è la build number, quindi se la build che sta girando l'applicazione è una build maggiore o uguale a quella pubblicata sul JSON, questo ve lo spiego tra poco il motivo, allora a quel punto fai partire la modalità demo. E poi c'è un'altra proprietà, demo mode true false, quindi se è impostata su false comunque non fa partire nulla. Il discorso invece del build number è molto semplice. Per quale motivo? Perché se io avessi lasciato soltanto la proprietà demo mode true false, nel momento in cui avevo l'app in produzione, quindi già le persone stavano utilizzando l'app, se io mettevo demo mode uguale a true, ovviamente la attivavo anche in produzione. Invece col discorso che c'è una build number, io praticamente posso mettere la build number che attualmente è in revisione in demo mode e lasciare quelle più vecchie normali. Quindi praticamente ho utilizzato questo escamotage per risolvere il problema e per dargli un accesso demo. Altra domanda che potrebbe sorgervi spontanea: ma poi l'app non funziona se non sei loggato con un utente? Perché praticamente una volta che sei in demo mode, lui praticamente ti dice che sei già loggato, in realtà non lo sei. Sì, ovviamente l'app dà dei problemi, semplicemente non funziona, ma ho bypassato questa cosa facendo finta che l'app funzionasse. Quindi se loro scansionavano un QR code, l'applicazione faceva che il segno di spunta che era tutto a posto, ma in realtà non andava a fare la chiamata API, quindi avevo messo un if, se demo mode evita tutta quest'altra parte qui e ritorna direttamente. Quindi questo è stato un po' l'escamotage che mi ha permesso di far passare la revisione di quest'app, che oggi finalmente è pubblica. Allora, io non ho la minima idea di come andrà quest'app a livello commerciale. In ogni caso, questa è un'app che ho sviluppato in fretta, nel minor tempo possibile. Perché? Perché l'ho sviluppata perché avevamo un'esigenza al lavoro. Quindi l'ho sviluppata perché avevamo proprio bisogno di questa cosa. Con l'occasione l'ho anche messa sullo store a pagamento. E l'obiettivo magari è cercare di capire se, partendo da questo MVP, ci possono essere persone interessate o meno. Che cosa voglio fare? Voglio provare ad investire un $100 in pubblicità per vedere se qualcuno acquista l'applicazione o non l'acquista, se fa un abbonamento o magari non trovo delle persone interessate o non c'è pubblico sull'App Store. Insomma, voglio spendere alcuni soldi in pubblicità per vedere se può funzionare. Se funziona, continuo così. Faccio girare questa campagna, la faccio girare all'infinito praticamente. Se ci rientro con i costi, allora a quel punto continuo, altrimenti lascio perdere così. È stato un esperimento e va bene lo stesso. considerate che il costo di questa applicazione si aggira intorno ai 50 euro, niente di più, perché ho comprato un dominio fondamentalmente su cui poi ospitare il sito e basta. Quindi abbiamo creato, diciamo, un business con 50 euro, veramente una cosa ridicola. Quindi niente, vediamo un po' come va questa applicazione. Poi passiamo al secondo argomento della puntata, ovvero il rilascio di Astro che ho fatto questa settimana. Questo è stato un rilascio un po' particolare perché, diciamo, l'ho fatto in seguito ad un problema che è emerso in produzione. Praticamente Apple mi ha fatto un bello scherzo modificando una proprietà di un valore, e che quindi questa proprietà mi ha completamente sballato tutto il sistema di autenticazione degli utenti. Un problema non da poco, perché se gli utenti ovviamente non potevano loggarsi, non potevano provare l'app e quindi non funzionava niente. Come me ne sono accorto? Nel peggiore dei modi, ovvero un utente mi ha scritto e mi ha detto: guarda, non riesco a entrare nell'applicazione. Io ho detto: guarda, sarà le solite cose che magari non hanno fatto bene la configurazione, l'ho guidato eccetera eccetera, ma guarda, io non riesco, anche facendo quelle cose non riesco. Dopo un po' mi scrive un altro ragazzo e mi scrive la stessa cosa: guarda, non riesco a loggarmi. E allora ho detto: no, c'è qualcosa che non va. Apro il computer, controllo, vedo se io riesco a loggarmi e non ci riuscivo. Quindi c'era qualcosa proprio che non andava. Ho fatto un po' d'analisi e ho scoperto che c'era questa proprietà che era passata da una stringa a un intero. O da un intero a una stringa, sinceramente. No, da un intero ad una stringa. E questo ha fatto saltare per aria tutto, perché questa era una proprietà che mi serviva per fare poi una seconda chiamata API che non andava a buon fine. Quindi niente, ho cominciato, avevo già un aggiornamento in canna, diciamo, cioè io già volevo rilasciare una nuova versione di Astro su cui stavo lavorando da settimane, che praticamente andava ad ottimizzare tutta una serie di cose all'interno del database, quindi una versione su cui avevo già lavorato parecchio, ma che volevo rilasciare con la massima attenzione. Il giorno prima avevo fatto alcuni test, ero in procinto di rilasciarla, però alla fine volevo farlo con calma. Non l'ho fatto con calma, l'ho rilasciata il più in fretta possibile dopo che ho fissato il bug, e ci ho messo, diciamo, 4-5 ore per fare il rilascio completo. Quindi rilascio, fissare il bug, risolvere altri eventuali problemi e rilasciare una versione beta e poi rilasciarla in produzione. Tutto questo io l'ho fatto con un pomeriggio. Il pomeriggio, diciamo, è stato abbastanza stressante, in 5 ore ero bruciato completamente, e però una bella soddisfazione. Perché? Perché la versione che ho rilasciato effettivamente andava a migliorare le performance, quindi Astro ha fatto un altro passetto in avanti. Questa versione poi è un altro step per un progetto, diciamo, che ho iniziato di refactoring, che ho iniziato alcune versioni fa. Praticamente adesso sto modificando, anche aiutato dal mio amico Dimitri, che ha partecipato anche a una puntata qui sul podcast, se non l'avete ascoltata andate a recuperare, anche aiutato da lui, sto iniziando questo progetto di refactoring per migliorare le performance di Astro, che erano una delle cose per cui l'applicazione era un po' più carina. Questo è un ulteriore step. Lo step successivo dopo questo rilascio sarà andare a ridurre la dimensione del database di molto, veramente molto molto molto. Considerate che adesso io salvo tantissime cose che in realtà potrebbero non essere salvate, quindi non sono fondamentali. E questo che cosa mi permetterà di fare nella prossima versione? Mi permetterà di andare a cancellare una marea di dati e andare a diminuire moltissimo i gigabyte del database. Considerate che in alcuni casi il database di Astro arriva a pesare anche 25 gigabyte. Questi ovviamente sono casi estremi che però io assolutamente voglio sanare, perché ovviamente è un problema, cioè non voglio che il database pesi così tanto, perché questo provoca tutta una serie di altre controindicazioni che poi rallentano l'app. Il discorso qual è? Avrei potuto evitarla questa cosa? Sì, ovviamente avrei potuto farlo con più esperienza, se fossi stato magari un programmatore più esperto avrei potuto sicuramente evitarlo. Non l'ho evitato e l'ho imparato sul campo, e sicuramente questa sarà una lezione che non scorderò più. Adesso, grazie anche a Dimitri, come vi dicevo, so sicuramente usare meglio cordata, so più o meno come gestire alcune cose e come renderle più performanti. Quindi vabbè, ho imparato qualcosa, l'ho imparato nel peggiore dei modi, però da qui possiamo soltanto migliorare, questa è la cosa positiva. E quindi anche questo rilascio è andato. Poi parliamo del terzo argomento della puntata, che è con chi litighiamo questa settimana. Questa settimana, sentite qui, ho litigato con Google Ads. E forse ve ne ho già parlato in altre settimane, ma ormai la cosa sta diventando ridicola. Sono veramente dei pagliacci, perché in pratica io adesso ho aperto una segnalazione perché ho bisogno di modificare il mio account su Google Search Ads da personale a business, quindi devo inserire la partita IVA. E questa cosa lui non me la fa fare, non c'è modo dall'interfaccia di Google Ads di fare questa cosa semplicissima. Ovviamente parliamo di un flag, cioè personal business, business personal, cioè una cosa che si fa con un click. Allora, praticamente l'unico modo per modificare questo parametro è andare a contattare il supporto. Chiami il supporto tecnico e loro ti dicono: guarda, devi mandare un'email al supporto. E già lì c'è qualcosa che... ma come, non siete voi il supporto? No, noi siamo il supporto di Google Ads. Infatti ho chiamato voi, appunto. No, però noi non facciamo supporto tecnico. Noi facciamo soltanto supporto per la creazione delle campagne. Ok, quindi se hai un problema come il mio, che cosa devi fare? Devi mandare un'email. A chi? Non si sa. Se provi a chiamare, la cosa ancora più figa, se provi a chiamare questo numero fantomatico che non esiste, sono tutti i numeri fantasmi, praticamente ti dicono che il reparto è chiuso perché c'è il Covid. Cioè, diciamo che è passato un po' di tempo dal Covid, però il reparto risulta ancora chiuso. Ho parlato con un altro ragazzo l'altro giorno, sempre questo che ti aiutano a configurare le campagne su Google Search Ads, quindi non è l'assistenza tecnica, che mi dice: guarda, da quando hanno cercato di automatizzare, praticamente ci arrivano centinaia di chiamate come la tua e non riusciamo a fare nulla, perché fondamentalmente c'è questo reparto che ormai non esiste più, che dovrebbe fare queste chiamate, che dovrebbe risolvere questi problemi, ma in realtà non esiste più, quindi non risolve. Hanno automatizzato e quindi non c'è più nulla, quindi non funziona più una mazza. Ora, il discorso qual è? Io sto bloccato, cioè io vorrei far partire una campagna, io vorrei pagarli, cioè quindi vorrei pagarli per un servizio e non riesco neanche a pagarli, quindi è la follia. A livello di business una cosa del genere è folle, cioè tu hai un'azienda e non riesci a farti pagare dai tuoi clienti. Scrivi un'email al supporto tecnico, ma considerate che non ricevi nessuna risposta. Io ormai ho aperto una segnalazione da più di una settimana. E niente, praticamente ricevi l'apertura del ticket, c'è un numero di ticket, questo ticket però non può controllarlo nessuno perché è assegnato a questo reparto che non esiste più, e quindi sono finito in un limbo. Sono un po' come Tom Hanks in Terminal praticamente in questo momento, e se non l'avete visto quel film andatelo a recuperare, che è un capolavoro, e mi sento un po' così, cioè sono perso ormai, cioè veramente non so che cosa fare. L'unica soluzione che potrebbe esserci potrebbe essere quella di eliminare l'account che ho attualmente e ricrearne uno nuovo e sperare che in questo modo riusciamo ad impostarlo su business. Una situazione veramente folle, folle, folle. Veramente io domani ho una telefonata con il supporto sempre di Google, domani è giovedì, e in questa telefonata probabilmente andremo a cancellare l'account e ricrearlo, perché ormai è l'unica spiaggia. E vediamo se riusciamo ad avviare una campagna su Google. Quindi questo è, diciamo, la litigata della settimana. Invece, per quanto riguarda il nuovo servizio sul quale sto lavorando, se non ne avete sentito parlare, si chiama Astro AI e ci ho fatto una puntata dedicata, è la numero 61. Sto riuscendo a portarlo avanti, riuscendo, fra virgolette, perché considerate che sto lavorando full time, è veramente difficile portare avanti sia Astro che questo nuovo progetto, però ho veramente tante idee in testa. Allora, la mia idea principale è che voglio in futuro integrare Astro AI all'interno di Astro. Per quale motivo? Perché ci sono talmente tante persone adesso che stanno creando dei copia e incolla di Astro, che è arrivato il momento di trovare quella che in gergo si chiama la killer feature, cioè la funzionalità che la concorrenza non ha e che ha solo il tuo prodotto. L'idea quale potrebbe essere? L'idea potrebbe essere quella di creare un algoritmo che già sto sviluppando adesso in Python, ma poi lo voglio riportare anche su Astro, che permetta di trovare automaticamente le migliori parole chiave per un'applicazione. Cioè una cosa pazzesca secondo me, cioè voi che cosa fate? Una volta, se ci avete presente l'interfaccia di Astro, praticamente voi avete l'applicazione e la lista delle keyword per ogni store. Come funziona? Invece di andare ad aggiungere le keyword automaticamente, fate clic su un pulsante e Astro AI andrà a cercare le keyword al posto vostro, quindi vi darà già un elenco di keyword ottimizzate per la vostra applicazione. Una figata pazzesca, quindi sarà l'unico, spero l'unico strumento di App Store Optimization che potrà fare una cosa del genere in completa autonomia. Quindi io non voglio più vendere il tool che per fare App Store Optimization, ma vendo l'unico tool in grado di fare App Store Optimization da solo. E questo potrebbe veramente far fare un salto al marketing di Astro, perché sto vedendo tantissimi competitor e la storia è sempre la stessa. Un mare di funzionalità, quindi stanno, diciamo, i competitor sulla stessa fascia di prezzo, stanno cercando di replicare delle applicazioni di fascia più alta, un milione di cose totalmente inutili che la gente poi non capisce e di cui fondamentalmente non ha bisogno, e poche funzionalità semplici. Quindi in cosa voglio differenziarmi? E questa è una cosa fondamentale, perché se sappiamo in che modo noi siamo diversi dai nostri competitor, abbiamo una nostra identità. Non dobbiamo più competere con nessuno, perché noi siamo diversi. La cosa importante quando affrontiamo un mercato è capire in che modo noi possiamo essere diversi dagli altri. E sto cercando di capirlo sempre di più in questo periodo. È la cosa in cui posso veramente differenziarmi è la semplicità e la facilità d'uso. Cioè voglio un prodotto che sia bello e facile da usare. Non voglio un prodotto con 8.000 funzionalità diverse, con 8.000 cose diverse, ma voglio qualcosa di semplice e facile da usare. Questo è il mio obiettivo principale. E l'integrazione di Astro AI potrebbe essere veramente la ciliegina sulla torta. Cioè io ti do uno strumento che veramente fa App Store Optimization al posto tuo e riesce a trovarti delle keyword partendo da zero. Cioè io ti do il nome della mia app, faccio una ricerca e ti trovo le keyword partendo da zero. Questo secondo me è il futuro di Astro, perché fino a che continua a fare a gara chi c'ha la funzionalità in più, chi c'ha questo in più, chi c'ha questa, cioè queste sono tutte cose marginali. Devo trovare qualcosa che non ha nessuno, che non può e nessuno può replicare, perché è qualcosa di originale e che dia veramente una marcia in più al progetto, qualcosa che veramente sia di un altro livello. Non le solite cose che posso magari trovare in altre 25 app di questo genere. Quindi voglio qualcosa di unico e secondo me lavorare in parallelo su Astro e Astro AI deve portare a un certo punto a un congiungimento. Cioè le persone che vogliono il report potranno averlo semplicemente acquistando il report di Astro AI. Le persone che vogliono acquistare Astro avranno la possibilità di crearsi, di cercarsi le parole chiave in automatico. Quindi l'idea di base è questa. Non so quando riuscirò a metterla in piedi, a svilupparla e tutto, però l'idea di base è questa. Ora che cosa sto facendo? Sto lavorando su Astro AI per migliorare il meccanismo che estrae le keyword. Ho tante idee in mente, ho tanti pezzettini che sto cercando di mettere insieme. Ho un'idea di base e secondo me questa idea funziona. Bisogna, diciamo, automatizzarla il più possibile ed è quello che sto cercando di fare questa settimana. Ho preso una settimana di ferie proprio per dedicarmi a questo, perché comunque gli ordini ci sono e vanno evasi. Ormai siamo arrivati a 17 ordini e quindi vanno comunque dati alle persone questi report. E voglio anche ricevere dei feedback, provare a ricevere dei feedback da loro per capire se effettivamente hanno trovato utile quello che sto facendo. Comunque, molto probabilmente vi aggiornerò su questo argomento nelle prossime puntate. Ok, anche per questa puntata è tutto. Io come al solito vi ricordo che se volete supportare il progetto potete o lasciare una recensione su Apple Podcast oppure condividere le puntate sui vostri social network. Noi come al solito ci risentiamo prossima settimana, sempre venerdì alle 2. Ciao!